campione del mondo, campione del mondo.
All three men,
la finale,
wherever they may live,
are
citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Leopoldo Fortunato Galtieri è nato in un sobborgo di Buenos Aires da una famiglia povera di immigrati italiani nel 1926. Una storia in fondo non tanto diversa da quella di Diego Armando Maradona, solo che al posto del calcio, la strada che il figlio di immigrati sceglie per la sua affermazione sociale è l'esercito. Nel 1979, quando la giunta militare è al potere già da 3 anni, Galtieri, detto Etichetta, dal nome della sua marca di whisky preferita, Galtieri è un noto alcolista, diventa comandante in capo dell'esercito argentino. Entra a far parte della giunta militare, divenendone il personaggio più importante con il titolo di Presidente della Repubblica. Insieme agli altri membri della giunta, concepisce l'Operazione Rosario, l'occupazione delle Malvinas. Il 30 marzo 1982, Plaza de Mayo, la piazza in cui ogni settimana si radunano le madri dei desaparecidos, si riempie per la prima manifestazione di massa contro la dittatura militare, organizzata dai sindacati per protestare contro la situazione economica catastrofica. Pochi giorni dopo, il 2 aprile, la piazza si riempie di nuovo, ma questa volta per inneggiare alla conquista delle Malvinas, con Galtieri che si affaccia a salutare la folla in visibilio dal balcone della Casa Rosada, il palazzo presidenziale. Poco dopo la mezzanotte del 2 aprile, infatti, uomini rana della Marina sono i primi argentini a sbarcare sulle isole. La difesa delle Falkland è affidata a poche decine di militari, perciò il governatore Rex Hunt si arrende per evitare spargimenti di sangue. La bandiera argentina sventola su Port Stanley, ribattezzata Puerto Argentino, dove però la popolazione civile continua ostinatamente a guidare a sinistra, all'inglese. Poche ore prima dello sbarco, Galtieri riceve una telefonata. All'altro capo del telefono c'è Ronald Reagan, il presidente degli Stati Uniti, che avvisa Galtieri: «Sono stato informato che l'Argentina invaderà domani le isole Malvinas. Conosco la signora Thatcher e so che è molto decisa, replicherà a ogni atto di forza con ancora più forza». Galtieri, invece, è convinto che la Gran Bretagna non interverrà per riprendersi isole fondamentalmente insignificanti, considerando anche il costo e la difficoltà di inviare forze militari all'altro capo del mondo. E comunque Galtieri pensa che gli Stati Uniti, che hanno nell'Argentina un partner solidissimo, soprattutto nella repressione dei movimenti di sinistra in America Latina, non appoggeranno gli inglesi. A Londra l'opinione pubblica è compatta, non si può cedere, bisogna riprendere le Falkland. Ai dittatori non la si dà vinta, come si era invece fatto con Hitler al tempo della tanto esecrata politica dell'appeasement. Nulla rimane più vivido nella mia mente, volgendo lo sguardo agli anni trascorsi al numero 10 di Downing Street, delle 11 settimane della primavera del 1982, quando la Gran Bretagna combatté e vinse la guerra delle Falkland. La posta in gioco era alta. Quello per cui noi combattevamo, nell'Atlantico del Sud, a 8.000 miglia dalla patria, non era solo il territorio e il popolo delle Falkland, per quanto importanti fossero. Difendevamo il nostro onore di nazione e principi di fondamentale importanza per il mondo intero, soprattutto il principio che gli aggressori non dovevano mai e poi mai riuscire nella loro impresa e che il diritto internazionale doveva prevalere sull'uso della forza. La prima ministra Margaret Thatcher ricorda così, nella sua autobiografia, i giorni della guerra. Ma anche Thatcher è spinta soprattutto da questioni di politica interna. La sua politica economica non funziona, lei è in calo nei sondaggi e coglie l'occasione per risalire nel gradimento dell'opinione pubblica. Decide che bisogna riprendere le Falkland. Viene organizzata una task force navale che salpa il 5 aprile. Ne fanno parte due sottomarini nucleari, due portaerei e una cinquantina di navi minori che trasportano anche 3.000 paracadutisti. La task force deve attraversare 14.000 km di Atlantico, una traversata di 3 settimane. Nel frattempo, tutti gli sguardi si volgono a Washington. Gli Stati Uniti sono lo stato leader del mondo occidentale, cui appartengono sia l'Argentina che la Gran Bretagna. Nell'amministrazione Reagan, alcuni vorrebbero sostenere l'Argentina, altri la Gran Bretagna, tutti sono preoccupati perché temono che il conflitto incrini la solidità del blocco occidentale a tutto vantaggio dell'Unione Sovietica. Siamo nel 1982. Meno di un anno dopo Reagan definirà l'URSS l'impero del male. Gorbaciov a Mosca ancora non c'è, la guerra fredda è in una delle sue fasi più tese. La mediazione americana viene portata avanti dal segretario di Stato Alexander Haig. Haig l'8 aprile vola a Londra e nelle settimane seguenti fa la spola tra la capitale inglese e quella argentina. Ma in realtà gli Stati Uniti hanno già deciso da che parte stare. Contrariamente alle aspettative di Galtieri, sosterranno la Gran Bretagna, come Reagan ricorda seccamente con una frase entrata nella storia. L'aggressione è stata da parte argentina. In questa disputa per la sovranità su questo pezzo di terra congelato laggiù. Intanto, in Argentina, proprio come era successo nel 1978, il calcio viene usato come strumento di consenso. La televisione trasmette immagini proprio del trionfo del 1978, mischiate alle immagini delle Malvinas conquistate. La nazionale affronta l'Unione Sovietica in amichevole il 14 aprile. L'Argentina è fortissima ed è una delle favorite del mondiale che sta per disputarsi in Spagna. L'ossatura della squadra è quella del 1978, con giocatori come Fiol, Passarella, Ardiles, Kempes e Bertoni, a cui si è aggiunto un ottimo centravanti Ramón Díaz e soprattutto il pibe de oro Maradona. Dopo il minuto di silenzio per i primi caduti argentini, morti durante lo sbarco di inizio aprile, lo stadio è un tripudio di slogan nazionalistici che inneggiano le Malvinas argentine. Il coro più gettonato è «Chi non salta è un inglese», e uno dei volantini di propaganda stampati in quei giorni ritrae un gaucho con la maglia dell'albiceleste che accetta la resa di un leone inglese. Per la cronaca, con l'URSS finisce 1-1, con gol argentino di Díaz. Maradona non è al top, viene sostituito, persino criticato da alcuni tifosi. In un'altra amichevole contro la Germania Ovest, viene cancellato dal campo da un giovane centrocampista con un discreto futuro all'orizzonte, Lothar Matthäus. Altro che Malvinas, in questi mesi il pibe de oro ha altro a cui pensare. Sta trattando col Barcellona per passare in Blaugrana al termine del mondiale. L'accordo viene firmato a maggio e prevede uno stipendio da $70.000 al mese. A noi oggi cifre simili sembrano ridicole, pensando agli ingaggi attuali, ma all'epoca valgono a Maradona il soprannome di Maradollar. Stride il suo approdo milionario al calcio europeo, mentre altri giovani argentini combattono e muoiono nel gelo dell'Atlantico meridionale, anche se Maradona, insieme a una delegazione di compagni di nazionale, si presenta ad una popolare trasmissione televisiva per annunciare, da parte dei calciatori dell'Albiceleste, la donazione di 100 milioni di pesos per il fondo patriottico. Solo una cosa, però, potrebbe davvero far di nuovo lievitare l'amore per il pibe de oro. Una grande prestazione ai mondiali. Ma prima che inizino i mondiali, è iniziata la guerra. Il 12 aprile, quando la flotta è ancora in navigazione, gli inglesi dichiarano uno spazio di 200 miglia nautica attorno alle Falkland zona di esclusione marittima, che verrà poi trasformata con l'interdizione dello spazio aereo in zona di esclusione totale. Il 1 maggio gli inglesi bombardano Port Stanley con un attacco aeronavale, mentre il 2 maggio avviene l'episodio più drammatico dell'intero conflitto. Il sottomarino Conqueror affonda l'incrociatore argentino General Belgrano, nonostante fosse ancora 36 miglia fuori dalla zona di esclusione. Muoiono 321 marinai argentini. La ritorsione argentina è un attacco missilistico che il 4 maggio porta all'abbandono del cacciatorpediniere Sheffield, gravemente danneggiato. Poi arriva il momento di sbarcare sulle isole per gli inglesi. L'operazione inizia il 21 maggio. Gli argentini sono colti di sorpresa e non riescono a impedire ai britannici di creare una solida testa di ponte che viene via via allargata. Nella notte tra 11 e 12 giugno inizia l'assalto finale a Port Stanley. Intanto Maradona e compagni sono arrivati in Spagna. In quanto campioni in carica hanno l'onore di giocare la partita inaugurale del torneo il 13 giugno al Camp Nou di Barcellona contro il Belgio, proprio nei giorni dell'attacco finale alla guarnigione argentina alle Malvinas. Anche sul campo da calcio le cose non si mettono esattamente benissimo per l'albiceleste. Il Belgio, allenato da un grande tecnico Guitis, occupa bene gli spazi, imbriglia Maradona e si rende più volte pericoloso. Zerniatinski si divora un gol di testa a porta vuota, poi un lancio dalla sinistra di Verkauteren coglie del tutto impreparata la difesa argentina. Vandenberg raccoglie e buca Fiol. Maradona prende una traversa su punizione e alla fine l'Argentina esce sconfitta. Va meglio nelle altre due partite del girone. Il 17 giugno ad Alicante, Maradona fa finalmente il Maradona e con 2 gol contribuisce al 4-1 sull'Ungheria. Poi viene battuto El Salvador per 2-0 il 23 giugno. Le 2 vittorie però non bastano per ottenere il 1° posto nel girone, che va al Belgio. La formula del mondiale spagnolo è particolare. Dopo la fase a gironi non ci sono partite a eliminazione diretta, ma le 12 qualificate vengono divise in 4 gruppi da 3 squadre ciascuno. In virtù del 2° posto, l'Argentina finisce in un gruppo assurdo con Italia, anche lei arrivata 2ª nel suo girone e parecchio deludente, e Brasile, fin lì la squadra più dominante del mondiale. La prima sfida del gruppo è Argentina-Italia. Ormai però, quando l'Albi Celeste e gli Azzurri scendono sul campo del Sarriá di Barcellona, il destino delle Malvinas si è compiuto. Il 14 giugno gli inglesi hanno occupato tutte le alture attorno a Port Stanley e il generale Menezes non può fare altro che arrendersi. La guerra delle Falkland Malvinas è finita. Stavolta nemmeno una grande vittoria della nazionale riuscirà a risollevare il morale degli argentini e il prestigio della giunta militare. Sempre che arrivi questa vittoria. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. La guerra delle Malvinas causerà grandi cambiamenti, ma il mondiale del 1986 metterà di fronte un'altra volta Argentina-Inghilterra, stavolta per una partita di calcio. Una partita che dalla storia entrerà nel mito. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire il calcio e la storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. È un gesto semplice, ma mi aiuta tantissimo a far conoscere il podcast. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!